Io soffro di ansia sociale.
Sofferto di anoressia.
Io ho sofferto di bullismo.
Io ho sofferto di bullismo psicologico.
Siamo
Andrea,
Flavio,
Giada
e Abiba.
E questo è All You Can Scream, Dietro un Sorriso,
un podcast che parla del disagio mentale in adolescenza attraverso le voci di chi lo vive
o chi l'ha vissuto in prima persona e di chi può aiutare ad affrontarlo.
Noi giovani di oggi abbiamo un menù vario per esprimere il nostro disagio. Solitudine per antipasto, insicurezza per primo e fragilità per dessert. E così si finisce intrappolati in un fastidioso you can eat di ansia e malessere.
Uscire da queste ristoranti mentali non è affatto facile.
Inoltre, sembra che l'adolescenza non è solo brufoli e compiti in classe come tutti pensano.
Secondo l'UNICEF, infatti, un ragazzo su sette nel mondo convive con un disturbo mentale diagnosticato.
I più colpiti?
Medio Oriente,
Nord America
ed Europa occidentale.
Ansia e depressione si prendono circa il 40% della scena.
Come due attori protagonisti in un dramma che nessuno vorrebbe vedere.
E la cosa si fa seria.
In Europa occidentale, infatti, il suicidio è la seconda causa di morte tra i 15 e i 19 anni.
Subito dopo gli incidenti stradali.
E come dire, se non è la macchina, è la testa a far danni.
E poi c'è l'ecoansia.
Perché al contrario di quello che si pensa,
noi ragazzi non ci preoccupiamo solo di social, ma anche del pianeta.
Che stimamente sta dando proprio spettacolo. E così i popcorn ci rigodiamo insieme ad ansia e depressione.
Per capire come stanno le cose però,
almeno nella realtà in cui viviamo ogni giorno,
nella nostra scuola abbiamo raccolto alcune esperienze dei nostri coetanei.
E così abbiamo chiesto a Sofia, Giulia e Francesco.
Un mio disagio mentale è stato ed è tuttora l'ansia sociale. Quando mi trovo magari in una situazione dove ci sono dei coetanei, mi crea sul disagio sia appunto mentale che fisico.
Allora, sì, ho subito varie violenze, soprattutto violenze fisiche e psicologiche. Ho sofferto anche di anoressia all'età di 12 anni.
Io ho sofferto di bullismo alle medie. Per il semplice motivo che avevo un cognome buffo, secondo la scuola, e infatti alcune persone hanno anche scritto il mio cognome sul muro di scuola, e c'è ancora questo cognome.
L'ho dovuto cancellare io qualche giorno fa.
Come abbiamo sentito, il bullismo va avanti da tempo.
E ce ne darà la conferma l'intervista di Elena,
un ragazzo universitario di 20 anni che,
tornando 7 anni indietro,
ci racconterà la sua esperienza personale vissuta al liceo.
La risposta sfortunatamente è sì, come credo a tutti sia capitato. Il contesto sociale più comune in cui le persone si trovano a disagio è la scuola. E io premetto che ho cambiato scuola in secondo liceo e che prima di questa esperienza ero una persona totalmente diversa. In primo e in secondo ho frequentato una scuola che non era per niente adatta a me. Praticamente io ero una persona molto timida, un po' introversa, non avevo molti amici, non avevo molte esperienze in gruppi sociali e mi sono ritrovata in una scuola dove invece se non stavi in un gruppo non eri nessuno, dove se eri una ragazza e pesavi più di 40 kg tutti ti escludevano, se non eri bella non stavi sui social, insomma vabbè. Una situazione un po' così, io non mi ci ritrovavo per niente, non avevo amiche in classe, avevano fatto tutto un gruppetto senza di me e i maschi non riuscivo a parlarci perché ero un po' timidina e quindi niente, praticamente ero da sola. L'unica persona con la quale passavo le ricreazioni era questa ragazza che si chiamava Giulia, che era l'unica che bene o male mi sopportava e alla fine niente, per una situazione o per un'altra, un giorno avevo bisogno di Giulia e lei non c'era stata, io ho deciso di fare la persona matura e sono andata a dirglielo e lei di tutta risposta è andata dalle ragazze della classe a insultarmi e a infamarmi e io ho questo ricordo indelebile di io a ricreazione totalmente da sola, circondata dalle ragazze della mia classe che mi avevano stretto al muro e mi insultavano, mi dicevano che non dovevo monopolizzare Giulia, che era sbagliato quello che facevo e che sarei rimasta sola per sempre. Inutile dire che il giorno dopo ho cambiato scuola e che è stata la scelta migliore della mia vita.
E come reagirebbe adesso a una situazione del genere?
Allora, è una domanda molto complicata perché effettivamente io sono una persona totalmente differente adesso. Ho un po' più di amici, riesco a comunicare un po' meglio con le persone, quindi posso dire che proprio l'esperienza del primo e del secondo mi ha totalmente formato. Io sono diventata quella che sono adesso proprio grazie a una delusione del genere, proprio a un'umiliazione del genere. Quindi non lo so dire sinceramente. Sicuramente non mi circonderei di persone che mi trattano come se fossi una pezza da piedi.
A tutti è capitato di stare in contesti sociali in cui ci sentivamo esclusi, soltanto perché eravamo semplicemente noi. Ma anche se in questo caso, credo, soprattutto, il Covid abbia facilitato l'ingresso.
Comunque, come abbiamo ascoltato, molti ragazzi si trovano a vivere vari tipi di disagi.
Ma a scuola, e in particolare nella nostra scuola, si parla abbastanza di disagio mentale?
Sentiamo cosa ci dice Sofia.
Sulla me se ne parla abbastanza, ma non in modo collettivo, ovvero che magari le classi fanno da sé e appunto ci sono dei prof che approfondiscono l'argomento ed altri non lo trattano proprio, e anche perché non abbiamo uno sportello di ascolto.
Quindi, nella nostra scuola, non abbiamo uno sportello d'ascolto.
Quel servizio gratuito istituito per contribuire al benessere dei ragazzi.
In realtà, negli anni scorsi c'era.
E come mai ora non c'è più?
L'abbiamo chiesto alla nostra professoressa di metodologie operative, Roberta Poli, che in passato si occupava anche dello sportello d'ascolto.
Allora, lo sportello d'ascolto in realtà è qualcosa di molto delicato, che va organizzato in maniera abbastanza certosina, cercando di far fronte a tutte le richieste che vengono dagli universitari con lo stanziamento di un numero di ore adeguate a far fronte al bisogno. Quindi questo è stato fatto in passato perché la scuola ha potuto investire fondi particolari in questo tipo di discorso. Negli ultimi anni ci sono i fondi PON, i fondi PNRR, che ci hanno permesso invece di fare un discorso diverso, paradossalmente più specifico, di tutoraggio rispetto ad alcuni ragazzi che venivano seguiti sistematicamente in un percorso di 20 ore, ma che non è stato potuto estendere a tutta la popolazione studentesca come era in passato, perché si andava sulla richiesta individuale, chi voleva poteva accedere allo sportello e veniva presa in carico la sua richiesta. E devo dire però che fortunatamente c'è la possibilità, con le ultime leggi instabilite dello Stato, di avere la figura di uno psicologo fisso all'interno di ogni istituzione scolastica. Questo ci porterà chiaramente a poter far fronte al bisogno e soprattutto ad avere una continuità nella figura di riferimento a cui ci si può rivolgere per avere, diciamo, consulenza, ascolto. E nella scuola non si fa mai diagnosi, soprattutto supporto e prevenzione.
A proposito di supporto,
fondamentale nelle varie situazioni di disagio,
abbiamo intervistato Andrea, un volontario Itaca,
un'associazione molto attiva nella prevenzione e nel sostegno a persone con disturbi della salute mentale.
La nostra associazione è Progetto Itaca, persone di volontari che appunto è sensibile proprio sul tema della salute mentale. Cosa fa in concreto? Fa almeno tre cose. Fa un servizio di informazione e prevenzione, e cioè dei momenti in cui veniamo, con l'aiuto di un professionista, uno psichiatra, uno psicologo, a illustrare qual è lo spettro dei possibili problemi nell'ambito della salute mentale e anche dare delle indicazioni su quello che si può fare. La seconda azione sono i gruppi di automutuo aiuto, cui delle persone che hanno un disagio simile si possono incontrare in un posto sicuro, protetto, dove sanno di poter parlare liberamente e sanno di poter essere ascoltate, di non essere giudicate, e che tutto quello che viene detto rimane all'interno di quel posto, quindi massima privacy. Noi cosa facciamo? Mettiamo a disposizione un posto e mettiamo a disposizione dei facilitatori, cioè delle persone che rendono possibile una comunicazione fluida rispettando le regole. Quindi dopodiché le persone parlano, condividono le loro esperienze emotive, e è stato verificato che questa cosa ha effetti terapeutici, sia perché parlando ci si sfoga in qualche modo, ma soprattutto si ascoltano altre storie e ci si rende conto che, diversamente da come spesso si pensa, non si è gli unici a sentire quelle cose, ci sono altre persone. Quindi già solo questo di non sentirsi unico e solo è d'aiuto. La terza cosa è quella che noi chiamiamo Clubhouse. Che cos'è? È uno spazio residenziale diurno dove noi accogliamo persone che decidono di venire da noi con l'obiettivo di fare un percorso che li può portare dall'essere chiusi in una stanza perché stanno sperimentando il ritiro sociale. Noi li portiamo, se decidono ovviamente, senza portare nessuno, in uno spazio dove possono socializzare con altre persone, ma soprattutto dove possono imparare delle skills, delle abilità che poi possono servirgli per entrare nel mondo del lavoro, perché poi abbiamo delle collaborazioni con delle aziende che veramente gli possono trovare un posto di lavoro. Però capite bene che percorso importante è uscire da una stanza dove sei chiuso e trovare un lavoro. Quindi queste sono le tre cose che il Progetto Itaca fa: informazione e prevenzione, gruppi di automutuo aiuto e Clubhouse.
Ringraziamo tanto Andrea e tutti coloro che ci hanno raccontato la loro esperienza.
Ragazzi, questo è per te, non state bene, non vedete bene, che rante, riflessione,
Perché subite bullismo o avete problemi? Chiedete aiuto.
Fatelo. Sappiamo che non è facile parlare di come ci si sente dentro, ma rinchiudersi in se stessi non è la soluzione.
E ricordiamoci che il primo passo parte sempre da noi.
Grazie per aver ascoltato
All You
Can Scream.